Abbiamo già visto l'episodio di Lazzaro, il tema della risurrezione, la vita dopo la morte, la vita che non muore. Ora studiamo, vediamo, ovviamente nel tempo che il pomeriggio ci permette, altri due episodi. In questo caso li troviamo nei Vangeli cosiddetti sinottici. Vi ho dato un foglio dove si trova uno di questi primi episodi, che è la figlia di Gairo. Nel foglio avete i tre racconti secondo la versione di Marco, Matteo e Luca. Ecco, questi tre Vangeli si chiamano sinottici perché si possono mettere assieme, a confronto, e vediamo che seguono più o meno la stessa traccia. Ecco, come se fosse un po' a riflesso speculare. E tutti e tre raccontano la stessa storia, questa risurrezione della figlia del capo della sinagoga, Gairo. Però ognuno lo fa a modo suo, quindi sono Vangeli sinottici, ci sono delle concordanze, ci sono delle veramente dei passaggi simili in tutti e tre, ma ci sono anche delle discordanze, ci sono delle cose che non coincidono. Questo ci fa capire che appunto quando leggiamo i Vangeli non stiamo leggendo un racconto di cronaca, altrimenti non si capisce perché non coincidono queste tre cronache in maniera più o meno fedele, ma abbiamo a che fare con testi, racconti che riguardano la fede o racconti teologici. Quindi la teologia ovviamente ha bisogno anche di una veste letteraria per potersi anche comunicare, così, spiegare, e ovviamente gli evangelisti, per far conoscere la loro linea teologica, hanno usato dei racconti, però ognuno seguendo appunto una sua caratteristica. Ecco, questo è l'unico episodio che si trova comune a tutti e tre, Marco, Matteo e Luca, di una risurrezione al di fuori poi di quello che sarà la risurrezione di Gesù, la figlia del capo della sinagoga. Luca, l'evangelista, c'ha un altro racconto, che lo trovate nel retropagina, della risurrezione del figlio di una vedova, questa famosa vedova di Nain. E sarebbe l'altro racconto che completa la serie di episodi riguardanti la risurrezione nei quattro Vangeli. Quindi praticamente, visto l'episodio di Lazzaro, poi quello della figlia del capo della sinagoga e quello della vedova di Nain, non ci sono altri racconti di risurrezione nei Vangeli, al di fuori di quello che sarà poi il racconto della risurrezione di Gesù. Ecco, diciamo questo perché quando affrontiamo il tema della risurrezione, purtroppo noi siamo molto condizionati da questa lettura così falsata che abbiamo dato ai testi, cioè pensando che siano racconti. Allora, dicevo di saper leggere questi racconti perché in fondo abbiamo soltanto tre episodi di risurrezione che noi purtroppo abbiamo frainteso come rianimazioni di cadaveri, cioè di morti che sono tornati alla vita terrena. Questo se noi lo leggessimo come appunto un racconto di cronaca. Però noi, andando già, Alberto ha spiegato benissimo l'episodio emblematico, quello proprio caratteristico, che è di Lazzaro nel quarto Vangelo, ma anche in quelli di Marco, prendiamo Marco come la fonte che ha servito poi a Matteo e a Luca per riscrivere l'episodio della risurrezione della figlia del capo, più quello della vedova di Nain, sono episodi lo stesso teologici che non hanno questa lettura di cronaca, per cui non hanno a che fare con una rianimazione di un cadavere, di un morto che torna in vita per poi dover morire una seconda volta. Non è questo l'intento degli evangelisti. La buona notizia, perché che buona notizia è? Sì, d'accordo. Un morto che ritorna in vita sapendo che deve morire, insomma, non è che è una cosa particolarmente, possiamo dire, allettante, se non per quella donna, quella vedova che ha riavuto il figlio, o per le due famose sorelle che hanno riavuto il fratello, o per il capo della sinagoga con la moglie che hanno avuto la figlia, appunto. Ma quanta altra gente moriva a quel tempo? Quanti disgraziati venivano proprio così uccisi, lasciate perdere? Cioè, a un certo punto, se veramente fossero questi racconti intesi come cronache di morti che tornano in vita, Cioè Gesù ne ha fatto pochi, insomma, cioè tre, in totale tre. Lazzaro, la ragazza, questa figlia del capo della sinagoga, e il figlio della vedova. Perché a un certo punto potrebbe dire, va bene, non so se Alberto avrà fatto la battuta quando ha spiegato Lazzaro, almeno quelli della fila del cimitero, tutti potevano succedere la tomba quel giorno, almeno, cioè, un pochino la cosa, un po' ridotta, insomma. Se veramente Gesù aveva questa capacità di far tornare i morti in vita, di rianimare i cadaveri. Non è questo l'intento dei evangelisti. Perché a un certo punto la storia si conclude lì. Cioè che Gesù aveva certi poteri e che li ha applicati in queste tre occasioni, poche, diciamo, insomma, non eccessive, e poi a noi questa cosa, che cosa ci lascia? Sì, grande ammirazione per il nostro Signore, ma noi qui continuiamo a morire come mosche, o insomma a morire a volte in maniera molto, molto dura, e sempre con questa paura della morte che ci attanaglia e che ci toglie anche il parlare, il comunicare, la fecondità, la speranza, la crescita. Questo è il discorso. Allora, tornando ai Vangeli sinottici, Marco, poi ovviamente Luca, che ha aggiunto il secondo racconto di quella vedova che perde l'unico figlio che ha, i sinottici ci vogliono presentare la buona notizia di Gesù con una tecnica narrativa, perché ci vuole anche il racconto, bisogna anche usare le parole per capirci, però sapendo che i suoi lettori o i loro lettori avrebbero dato la interpretazione corretta di questi scritti. Nelle comunità c'erano i lettori, che erano persone preparate, perché i Vangeli non erano libri per la lettura personale. Non è che mi portavo il Vangelo in camera, come facciamo adesso, ce l'ho nel telefonino. Ma i Vangeli erano oggetti di lusso, cioè erano delle cose costosissime. Una comunità che aveva un Vangelo, una cosa importante, quindi si leggeva in pubblico, quindi tutti partecipavano alla lettura del testo, e il lettore che era competente in questo servizio sapeva anche dare l'interpretazione, o il presbitero, colui che aveva questo carisma di poter anche spiegare la parola, di saperla poi spezzare, partendo ovviamente dalla base narrativa, ma che non si prendeva ovviamente alla lettera la base narrativa. Ecco, noi siamo reduci però di una visione così proprio infantile, o meglio dire anche ridotta del Vangelo, prendendolo come se fosse appunto un raccontino che mi deve così far capire quanto era grande il nostro Signore, o che ne so. Ecco, dobbiamo entrare nel modo di scrivere dagli antichi, penso che questo l'avrà detto anche Alberto, soprattutto in quello che è la tradizione biblica. La scrittura è un veicolo di comunicazione. Non esisteva il concetto di storia come esiste per noi oggi, come noi intendiamo la storia. A loro quello che interessava era raccontare esperienze che servissero poi per vivere meglio all'interno della comunità e per poter capire meglio che cosa era la volontà di Dio, il disegno di Dio nei confronti di questo popolo. Quindi per gli scrittori antichi non conta la storicità del racconto, che questo a noi siamo troppo preoccupati sul discorso della storicità. A loro quello che veramente preoccupava che il racconto fosse significativo e allo stesso tempo che avesse una coerenza, che fosse coerente con le cose che a noi ci interessano. Quindi se noi lo mettiamo nel registro della storia, allora troviamo dei passaggi illogici. Se voi un attimo guardate nella pagina della figlia di Jairo, potete confrontare come hanno scritto gli evangelisti, partendo da Marco, che è la fonte, come hanno riscritto la storia Matteo. Vedete, Matteo è molto più sintetico, si vede che questo passaggio di Marco lo sviluppa di meno, o è meno interessato a mettere l'attenzione su queste due figure femminili, la figlia del capo e la donna con perdite di sangue, l'emorroisa. Ma se voi prendete Marco, ripeto, che è la fonte, alla fine si dice, lo analizzeremo, raccomandò loro, chi sono queste loro? Forse la gente che era lì, non sono più i genitori, con insistenza che nessuno venisse a saperlo. Ma scusa, ma come se veramente noi prendiamo questo come un racconto di storia, di cronaca, ma non è possibile. Ma sono arrivati a dirle, lascia perdere che la figlia è morta, sono arrivati alla casa, tutti facevano il lamento, lui ha preso i genitori con questi tre discepoli. Alla fine questa figlia sembra che sia ripresa, nonostante avessero detto tutti che era morta, e poi nessuno lo deve sapere. Ma non è possibile, cioè dal punto di vista storico questa è un'incongruenza atroce. Perché si sapeva che Gesù era entrato lì in casa della morta e che aveva cacciato fuori tutti e che l'avevano preso in giro perché diceva la bambina dorme, la ragazzina dorme. Ecco, invece se noi stiamo nel registro della teologia, dell'esperienza, delle cose che servono per la nostra vita, di quella coerenza che dà luce alla nostra vita, anche questo passaggio finale di Marco si comprende benissimo. Perché bisogna dare da mangiare, perché non bisogna dirlo a nessuno e perché poi bisogna dare da mangiare, che può sembrare anche in più un aneddoto proprio non del tutto così necessario. Ecco, allora noi dobbiamo partire da questo presupposto. Le cose, le storie, per essere vere, non devono essere necessariamente storiche, o i racconti, meglio così, per essere veri, non necessariamente devono essere storici. Noi siamo un po' troppo condizionati da questa visione positivista, proprio dalla fine dell'Ottocento, in cui tutto... Ma ancora oggi, se voi aprite il giornale, la televisione, il TG, un evento che accade, dopo si fa fatica, ma che cosa è successo veramente? E con tutta l'informazione che noi già abbiamo, a volte di un evento importante non capiamo come è avvenuto esattamente lo svolgimento. Quindi figuriamoci se dobbiamo andare a 2000 anni fa o 3000 anni fa quando si vedono questi testi, no? Ecco, noi dobbiamo liberarci da questo pregiudizio della storicità e entrare nella ricchezza del testo come testo teologico. E ovviamente, ripeto, la teologia, dal momento che io devo raccontare, che io devo inviare un messaggio, ha bisogno di un contesto, di una veste letteraria. E la veste letteraria noi chiamiamo che sono i Vangeli, che è un modo di scrivere, che questi autori hanno saputo così sviluppare per rendere più comprensibile, più attraente il messaggio di Gesù. Ma non si devono confondere con appunto testi di cronaca. Poi anche il modo di distribuire i materiali della narrazione sono molto importanti. Vedete qui nella colonna dove si presenta l'episodio secondo Marco, in eretto vi ho messo proprio la storia del figlio del capo della figlia del capo della sinagoga, ma al centro, senza il eretto, c'è un'altra storia che ha a che fare con un'altra donna. Quindi Marco ha costruito un racconto magnifico al femminile, dove si parte da una situazione disperata, questo uomo che è il capo della sinagoga, che è andato da Gesù supplicandolo, si è prostrato davanti ai suoi piedi. La mia figlia, dice, racconta qui Marco, sta morendo, è agli estremi, però tu vieni a imporgli le mani. Poi il racconto si interrompe e Marco introduce un'altra storia, un'altra narrazione. Marco fa una specie di triptico, abbiamo spiegato spesso cosa vuol dire il triptico nella tecnica narrativa. Mettere tre quadri dove quello che è al centro serve anche per dare luce ai quadri o i racconti laterali. Quindi è importante, quando si legge questo episodio della figlia del capo della sinagoga, tenere presente anche quello che è al centro di quell'altra donna che aveva perdite di sangue. Vedete, un racconto al femminile, quindi già qualcosa interessante questo che Marco ci presenta. Due donne che hanno qualcosa in comune. Perché vedete, le cose che gli evangelisti ci raccontano sono sempre tutte calcolate al millesimo. Non c'è una parola nel Vangelo che sia così accessoria o che sia messa così perché dovevo finire la riga, non sapevo come concludere. No. Quindi queste due donne hanno qualcosa in comune, che è la cifra 12. La ragazza, questa figlia del capo della sinagoga, aveva 12 anni. la donna che è malata di flussi di sangue, di queste perdite continue di sangue, era da 12 anni che era malata. Quindi hanno qualcosa in comune, due donne con una stessa cifra e due donne che rappresentano nel femminile, la ragazza a 12 anni è proprio nel fiore della vita che sta per prendere marito, si spostavano a quel tempo, ma una vita che non fiorisce, una vita che si sta appassendo nella sua giovinezza. E invece l'altra donna, che è una donna adulta, è questa donna che non riesce a manifestare la sua fecondità, che appartiene all'essere femminile, il fatto di poter essere fecondata e poter anche dare un figlio. Ecco, allora noi già sappiamo, piano piano, se prendiamo questi elementi, sappiamo che Marco ci vuole parlare di qualcosa di molto importante, non della rianimazione di un cadavere, ripeto, o di una guarigione che Gesù ha fatto una povera disgraziata, ma di come noi dobbiamo vivere senza perdere mai la speranza nella nostra crescita quando stiamo fiorendo, sapendo che questa fioritura si può realizzare e che dopo la fioritura saremo anche pienamente fecondi per poter comunicare quella vita che riceviamo. Quindi le due donne vanno insieme viste da punti di angolature diverse. Ma vedete, noi non possiamo fiorire, non possiamo crescere con questa età delle nozze, no? Della ragazzina che sta per sposare, o non possiamo sentire la fecondità quando abbiamo una visione della vita o una visione di Dio o un modo di intendere i rapporti con gli altri che ci fanno sentire o sottomessi a qualcosa che non ci permette crescere o ci fanno sentire emarginati. Tu qui non devi stare con noi, vedete? Quando uno è sottomesso, quando uno ha una maniera di pensare, l'hanno insegnato delle dottrine, delle formule, soprattutto ovviamente qui abbiamo a che fare con la religione, il capo della sinagoga, l'istituzione giudaica per eccellenza. Uno è sottomesso da pesi che si porta nella testa o si porta nella coscienza. Stamattina Pepe parlava appunto della colpa o dell'offesa, queste, che non ti fanno crescere, non gliela fai a crescere. Vivi con questa specie di, veramente, di blocco, anzi che sembra che questo blocco ti possa schiacciare completamente, arrivare ad essere agli estremi, come dice questo uomo, questo padre, a Gesù. Oppure ci possono essere anche situazioni, per la mia storia personale, che mi hanno portato fuori, che mi hanno fatto sentire emarginato, perché ho vissuto delle storie, perché ho avuto le mie esperienze o perché ho combinato delle cose, che questo mi ha fatto che gli altri puntino il dito su di me e questo comporta l'emarginazione. E allora non può essere una persona feconda quando sono emarginato, non posso comunicare, non posso sentirmi ricco di vita, comunicare la vita agli altri quando io mi sento escluso, quando mi fanno capire che tu qui non sei benvenuto. Vedete, sono espressioni. Vedete allora la coerenza del testo. Che Gesù abbia rianimato un cadavere o abbia guarito una povera identità, a noi la verità in fondo non ci può fregare di meno. Ma che noi vogliamo veramente avere questa forza, questo essere toccati da qualcuno che garantisce la nostra fioritura e poter toccare anche qualcuno come ha fatto quella donna malata per recuperare quella fecondità perduta, questo invece ci interessa molto. E questa è la coerenza del racconto. Il racconto è coerente, vedete, anche se storicamente o dal punto di vista dell'analisi narrativo ci possono essere delle incongruenze, il racconto è coerente perché coincide con la nostra vita. Questa è la coerenza dei racconti biblici, perché le esperienze che si raccontano, in un modo o nell'altro ci siamo passati anche noi, o possiamo passare anche noi su questo. Allora, gli evangelisti sono stati molto abili nel fare, attraverso la veste letteraria, nel far passare un messaggio che potesse permettere alla comunità che leggeva, ascoltava questi testi, la sicurezza o la speranza o la certezza che possiamo fiorire come persone, che al momento della fioritura non saremo schiacciati da un peso che ci dirà non c'è speranza per te, e che possiamo sentire quella fecondità, qualunque sia la nostra esperienza, qualunque siano le nostre storie personali, che quella fecondità possiamo anche comunicarla, che ci sentiamo anche accolti, che possiamo stabilire con gli altri questi rapporti di una vita che si comunica. Allora vedete, Marco, già con le cose che vi sto dicendo, Marco, attraverso la figlia del capo della sinagoga, sta presentando una situazione di sottomissione alla quale Gesù porrà fine, e quando introduce la storia della donna con perdite di sangue, una situazione di emarginazione. Vedete, sono tutti aspetti che non permettono la vita. Se uno è sottomesso, non cresce. Se io sono sottomesso da un'ideologia, sia del tipo che sia, da un potere che mi costringe, che mi fa vivere sempre la paura, in questa specie di stato di colpa continuo, di indegnità totale, non posso crescere come persona. E poi può succedere che io nella mia vita ho combinato delle cose, o non mi sono sentito per nulla identificato con quello che la dottrina ufficiale insegnava, che ha comportato un'emarginazione, e mi hanno detto tu qui non sei gradito, quindi neanche la tua vita ci interessa. Ecco, anche su questo Gesù ci dà veramente la buona notizia. E in tutti e due gli episodi, vedete, prima si parla del capo della sinagoga, Marco dà anche il nome di questo personaggio, dice che si chiama Gairo. Gairo è un nome interessante perché ha a che fare con l'illuminazione. Il significato del nome Gairo potrebbe essere Dio illumina, quindi spesso noi manchiamo di questa lucidità o di questa luce, di questa capacità di ragionare, di vedere le cose, perché ce l'hanno negata, ce l'hanno veramente offuscata con tante cose inutili. Oppure Dio risveglia, che è lo stesso, il nome e il significato di Gairo, Dio illumina, cioè è tutto quello che permette che la vita sia garantita, no? L'essere illuminati, l'essere svegli. Quando si è nel buio, quando si è nel sopore profondo, le cose ci passano e non ce ne accorgiamo. Quindi di questo uomo, dice Marco, che era niente meno che il capo della sinagoga. Quindi noi abbiamo a che fare, quando si parla di sottomissione, abbiamo a che fare proprio con l'istituzione giudaica che aveva nella sinagoga una delle sue espressioni più raffinate. Perché, attenzione, la sinagoga non si deve confondere con il Tempio o con il culto del Tempio. Il Tempio era uno solo a Gerusalemme e il culto era quello del Tempio basato sul sacrificio. E il culto del Tempio era gestito dai sacerdoti. La sinagoga non è così. La sinagoga è una istituzione laica. Sono i laici che la gestiscono. Si parla del capo della sinagoga, non è un sacerdote questo. E poi nella sinagoga non c'è un culto sacrificale. Non si fanno tutti i rituali che si fanno a Gerusalemme. La sinagoga, la parola sinagoga significa raduno, ecclesia, la stessa cosa di già prima questa mattina Peppe, in greco, un'altra radice per dire assemblea, raduno, e era il luogo dove la comunità giudaica si raduna per essere istruita nella legge di Mosè. Quindi è più importante del Tempio da questo punto di vista, perché il Tempio in fondo era un grande folklore, una grande, insomma, così. Però nella sinagoga si tramandavano quelli che erano i postulati della religione giudaica, e si tramandavano tutte le settimane, quando di sabato, che era il giorno prestabilito per il culto sinagogale, la comunità partecipava a tutto quello che riguardava appunto l'apprendimento della legge di Mosè. Allora, queste sinagoghe, noi quando leggiamo i Vangeli vediamo che Gesù spesso va in queste sinagoghe, ci sono abbastanza diffuse. Quindi si erano veramente costruite si era diffusa questa rete capillare in tutta la Galilea di sinagoghe, perché era il modo migliore per il sistema, per la religione ufficiale, di controllare tutti i suoi adetti, perché a Gerusalemme si andava una volta all'anno per le feste, se uno veramente almeno per la Pasqua, ma dopo durante il resto dell'anno come facevamo? Ecco, allora nelle sinagoghe si poteva garantire proprio l'osservanza, l'indottrinamento e il controllo della gente per quello che riguardava l'appartenenza al popolo di Israele. E il capo della sinagoga non è un sacerdote, non ha a che fare con il culto, il capo della sinagoga è l'amministratore della sinagoga, è colui che deve badare che tutto si faccia secondo quello che è prestabilito, che la funzione, tutto quello che è l'andare bene, è una persona importante perché rappresenta niente meno che l'istituzione che affida a questo capo che tutto venga gestito come si deve. Quindi le sinagoghe avevano un potere importante, perché era il modo di controllare, vedete, senza la presenza dei sacerdoti, e infatti quando i romani distruggono il Tempio di Gerusalemme, il giudaismo non è crollato con la pietra del Tempio. Il giudaismo si è sviluppato ancora grazie a questa già iniziativa di creare sinagoghe in tutto il territorio, anche fuori, per garantire l'identità e l'appartenenza al popolo di Israele. E ancora oggi è così. Il Tempio non c'è più da 1000 anni, ma il giudaismo, l'ebraismo va avanti con le sue sinagoghe tranquillamente. Ecco, Marco, diciamo anche ieri quando abbiamo letto l'episodio del ricco e del Lazzaro, il povero Lazzaro, quando si leggono questi episodi noi già sappiamo che è successo qualcosa, siamo al capitolo 5 di Marco. È successo che Gesù è stato, possiamo usare questa espressione, è stato scomunicato. Di Gesù hanno detto gli scrivi che sono venuti da Gerusalemme che lui fa tutto nel nome del principe dei demoni, che lui è un agente di Belzebul, proprio la cosa più terribile che si poteva dire di una persona. Quindi l'hanno proprio così calunniato o accusato, terribile, cioè essere un agente di Belzebul, il principe dei demoni, quindi perché la gente stesse alla larga da Gesù. Quindi il discredito totale, perché gli scrivi erano proprio la voce autorevole del giudaismo. Ebbene, nonostante, vedete allora il discorso, nonostante questo discredito, il capo della sinagoga, vedendo che la figlia è agli estremi, e già possiamo capire che questo 12, la cifra che collega la ragazzina con la donna malata di sangue, di queste per sangue, sappiamo il numero 12 cosa significa nella storia di Israele, ha a che fare con un popolo composto da 12 tribù, come poi noi penseremo a questa comunità di discepoli su 12, che è ovviamente una cifra simbolica. Quanti erano i discepoli di Gesù, gli apostoli, non lo sapremo mai certamente. Il 12, che ci raccontano poi quando ci danno la lista, è una cifra simbolica per dire un popolo nuovo che si costituisce. E per Israele è sempre la cifra che ha a che fare con il suo essere popolo dell'alleanza. Quindi nonostante Gesù è stato già diradato, è stato proprio allontanato dall'istituzione, questo uomo ha il coraggio di andare da Gesù. Questo uomo ha fatto una valutazione. Da una parte c'ho l'istituzione, che certamente mi dà sicurezza, che ha già detto che Gesù è una persona da non avvicinare, ma da un'altra parte c'ho questa figlia che mi sta morendo, che la stessa comunità, la stessa realtà che legava questo uomo a un'istituzione che lui doveva in un certo modo anche gestire. Allora cosa si fa? Lasciamo che muoia questa situazione, questa realtà viva, questa comunità, o proviamo un'altra strada? E questo uomo ha provato un'altra strada, che è andare da Gesù, riconoscendo la sua superiorità, tanto è che dice l'Evangelista Marco che quando si avvicinò a Gesù, questo Gairo, Dio risveglia, cadde ai suoi piedi, si prostrò davanti a lui, come l'atteggiamento di chi vede davanti una persona molto autorevole, superiore sicuramente a lui. E con insistenza gli chiede, viene ad imporle le mani perché se salvi e viva. Quindi per questo uomo che rappresenta l'istituzione, ha visto che questa istituzione con tutte le sue norme, con tutte le sue leggi, non è capace di far fiorire questa comunità, rappresentata da questa sua figlioletta. Allora dove andiamo? Andiamo da chi ci può dare questa speranza, questa alternativa, questa salvezza. Quindi è stato coraggioso questo uomo, perché vede Gesù che già al capitolo 5 ha fatto delle cose interessanti, già Marco ha fatto comprendere che agli occhi del Padre, agli occhi di Dio, quello che conta non è l'obbedienza alle sue leggi o alle leggi che dicono che vengono da lui, ma quello che conta è il bene della persona. Allora questo uomo, che sicuramente Gesù ne ha avuto modo di sentirlo e di fare questo tipo di ragionamento, fa la scelta di andare da Gesù perché ritiene che sia più importante il bene di questa figlioletta, di questa ragazza, che non difendere un'istituzione che è incapace di dare vita ai suoi componenti. Questo è il discorso. Quindi non è la rianimazione di un cadavere, ma è come si può recuperare la speranza quando qui in questa situazione dove ci troviamo ci sentiamo mancanti di vita, non riusciamo a fiorire. E questo si vede dalle espressioni, si vede dagli impegni, si vede dai rapporti, perché quando io non sono capace di fiorire o non mi permettono fiorire, non è che ho un rapporto così sereno e simpatico e attento e gentile nei confronti degli altri. Difficilmente succede questo. Se io sono come frustrato nella mia crescita, certo avrò tutte le mie preghiere, tutti i miei santi pronti, però sarò una persona difficile con la quale rapportarsi, perché la vita non cresce. Non si cresce con questa visione di un peso che ti schiaccia, perché è più importante la norma da osservare che non la tua crescita. Questo è il discorso. E allora, per capire bene come la situazione, come la sinagoga può veramente schiacciare, come l'istituzione religiosa può schiacciare la vita delle persone sottomessa, perché uno, ovviamente, diceva anche Peppe, pur di mantenere questa sicurezza che la religione mi dà, io sono pronto ad accettare tutti gli obblighi e tutte le condizioni, tutte le costrizioni che questa religione mi dà. Però in fondo la vita non ce l'ho, questo è il prezzo da pagare. Quindi Marco, per far comprendere come l'istituzione da questo punto di vista può essere crudele, allora introduce il secondo quadro al centro, nel trittico, che è la donna con perdite di sangue. Adesso non ci fermiamo in questo quadro perché non è proprio l'argomento della nostra settimana, però lo conosciamo. Questa donna che ha avuto il coraggio di toccare Gesù, perché ormai non aveva più nessuna speranza di essere guarita dal suo male, e quando lo ha toccato, in quello stesso momento il flusso del sangue cessò. E allora, noi conoscendo quelle che erano le norme di purità, conoscendo i divieti terribili nei confronti delle donne malate, soprattutto delle donne col sangue, questa è una cosa terribile, sia il mestruo, sia il parto o qualche malattia legata sempre al ciclo della donna, questo rendeva la donna come se fosse un cadavere. Nessuno poteva toccarla. Durante il mestruo non si tocca una donna e la donna non può toccare nessuno. Durante il parto e le perdite del sangue, per una settimana la donna non può essere toccata da nessuno. Dopo, per altri 30 giorni, 33 giorni, può riprendere, però non può andare ancora al tempio. Cioè 40 giorni di purificazione, dice la legge. I 40 giorni, i 7 primi terribili. Così come questa donna, che avendo perdite continue di sangue, è in uno stato di continua impurità. E l'impurità da che cosa viene? Viene dalla tua non osservanza della legge. Quindi Marco sta dicendo che da una parte c'è una situazione che sta per morire, da un'altra parte ci sono delle persone, delle situazioni umane, che non potendo osservare quelle norme o non sentendosi per nulla attratte da tutto questo meccanismo così a volte nevrotico, scrupoloso, il loro allontanamento li comporta che cosa? Tu qui non sei gradito, nessuno ti deve toccare, non puoi toccare nessuno. Quindi non è una semplice malattia, ma una situazione di emarginazione, ma noi sappiamo che questo ancora funziona, funziona purtroppo. Conosciamo tanti casi di persone che a un certo momento, per questioni personali, hanno deciso di allontanarsi da un gruppo, da una comunità, chiamatele come volete, e da quel momento per quella persona è scattata la morte civile. Nessuno deve rivolgere il saluto a quella persona. Cioè, all'anno scorso c'era una suora qui, si parlava della misericordia, vi ricordate? Poi è venuta un po' a fare un confronto e diceva che viveva malissimo una situazione a livello di congregazione sua, perché delle altre consorelle avevano iniziato un'esperienza nuova a Roma con emarginati, profughi, non so, e a un certo punto la generale o la superiore l'ha bloccato questo perché non andava bene secondo quelli che erano le direttive della congregazione. Benissimo. A un certo punto queste tre suore hanno detto, ah bene, noi andiamo per conto nostro, cioè se non ci volete noi lasciamo la congregazione, però intendiamo continuare con questo servizio. E questa suora che veniva da Napoli, che era molto legata a queste di Roma e che sapeva che facevano un grande lavoro e che sentiva con profondo dolore questa situazione di rottura, dice: la nostra, veramente, il nostro dolore è stato quando abbiamo ricevuto la lettera della generale dicendo nessuno deve avvicinare queste tre suore, nessuno le deve più contattare, nessuno deve prendere nulla da queste suore perché sono un pericolo per la congregazione. Ecco chi sono le donne morroise, vedete? Le morroise sono quelle che perdono sangue 2000 anni fa, adesso non abbiamo più questi problemi perché uno va dal ginecologo e se lo sistema. Però abbiamo altro modo di perdere il sangue, cioè di sentirsi che la vita ti sta andando via, quando un sistema ti dice tu qui non puoi essere più accolto e nessuno ti deve dare una mano. È lo stesso della donna dell'emorroisa. L'emorroisa per le perdite di sangue non poteva essere toccata da nessuno e non poteva toccare nessuno perché era sempre in stato di impurità. Allora che cosa ha fatto questa donna? Ha avuto il coraggio di trasgredire la legge. L'ha fatto di nascosto perché sapeva di combinare qualcosa di molto grosso. Però quando ha trasgredito la legge, finalmente si è liberato da questo macigno e ha toccato Gesù, lei non ha contaminato Gesù, come diceva la legge, ma è stata guarita dal suo male. Finalmente ha sentito questa forza vitale che le ha fatto capire che agli occhi di Dio non c'era nessuna emarginazione nei suoi confronti, qualunque cosa dicesse la legge. E Gesù, che ha chiesto questa, qua ha chiesto, ma chi mi ha toccato? Poi leggete con calma il brano, e no, e vuole sapere, non perché era curioso, no, perché è bello questo fatto che Gesù indaga finché questa donna viene alla luce, con molta paura, e dice Marco, e disse tutta la verità. Vedete, il bello di incontrare Gesù è che finalmente le persone possono recuperare la parola e dire tutta la verità riguardo la propria esistenza, un'esistenza di grande dolore, di grande sofferenza. E allora che cosa ha detto Gesù? Figlia, come vedremo adesso con la figlia del capo della sinagoga, la stessa espressione, figliola, la tua fede ti ha salvato. Una cosa terribile quello che ha detto Gesù, perché la religione diceva che questo era un peccato gravissimo, un'offesa a Dio, perché il peccato per, con l'impurità che comporta è l'offesa a Dio, perché tu hai trasgredito una delle sue sante norme, e tu, quando sei impuro per il tuo peccato, anche per cose minime come mangiare senza prima fare le abluzioni, o una donna che c'ha il mestro e non è avvicinata a nessuno, non è una questione igienica, è una questione rituale, è che tu non puoi andare al santuario in stato di impurità. Dio non ti vuole, questo era il problema. A noi forse queste cose non ci fanno tanta impressione perché viviamo un po' già, la società si è molto in un certo modo anche, però a quel tempo che tu non eri idoneo per andare al culto significava che la tua vita era in uno stato di precarietà totale, perché se tu non partecipavi al culto tu non potevi ricevere quelle benedizioni che soltanto attraverso il culto ti potevano arrivare. Quindi quello che la legge diceva che era un gravissimo peccato, Gesù dice che è un atto di fede. Quindi chi c'ha ragione in questa storia? La religione che dice un peccato, peccatore, impuro, o Gesù che dice la tua fede, non io ti ho salvato, vedete? Non è che l'ha salvato Gesù a questa donna, ma è stata la sua capacità di dire bisogna rompere con questi schemi e andiamo da Gesù, anche proprio rischiando quello che ci sia da rischiare. Però in lui troviamo, almeno toccando un pezzo del mantello, troviamo quella vita che nessun altro è stato mai capace di darci. Ed ecco, finita questo secondo racconto, ecco, si ritorna nella casa del capo della sinagoga e qui vediamo come Marco ha sviluppato adesso bene tutto quello che avviene prima di questa rifioritura di quella ragazza. Dice che stava ancora parlando con quello che è accaduto a quella donna, che ha raccontato tutta la verità, quando dalla casa del capo della sinagoga, da questo momento non si parla più di Gairo soltanto appare nel primo quadro, adesso sempre il capo della sinagoga. Vedete come Marco è stato attento a dire, guardate che non è un semplice tizio con sua figlia di 12 anni, ma qui è un ruolo ufficiale, e questa ufficialità che ha capito che da tutta questa osservanza non si può garantire, anzi è contraria alla crescita, al bene della persona. E mentre Gesù sta parlando di vita, di salvezza, la tua fede ti ha salvato, eccetera, eccetera, si guarita, va in pace, cose bellissime, dal capo della sinagoga vennero a dire che cosa? Tua figlia è morta. Questi sono gli unici annunci che l'istituzione sa dare. Annunci di morte. Gesù sta parlando di vita e vanno questi a dire che ormai non c'è alcuna speranza. Questa figlia è morta. E rimprovera quell'uomo, quel capo, perché disturba ancora il maestro. Cioè è inutile che tu continui ad avere ancora speranza. Vedete, l'istituzione è qualcosa di così devastante che non soltanto ti tiene sottomesso e ti tiene anche così come ma ti toglie anche la speranza. Perché disturbi ancora il maestro? Lascia perdere. E questa è la cosa veramente più triste del racconto, che la speranza non si perde mai, che c'è sempre una possibilità. No, lascia perdere, no? L'istituzione ti fa capire che è così e basta e non ci sono altre possibilità. E allora Gesù, che ha udito quanto dicevano, disse a questo capo: non temere, soltanto abbi fede. Ed è di nuovo quello che è stato preso in considerazione nei confronti di quella donna malata: la tua fede ti ha salvato. Gairo era lì anche, perché quando lui è andato da Gesù è successo anche quell'altra storia di quella donna, no? Quindi ha visto quello che è accaduto con quella donna. Quindi Gesù lo invita: non lasciate prendere da queste minacce dell'istituzione, non temere. Il timore da dove viene? Da una dottrina che ti dice tu sei sempre sottomesso, tu sei sempre schiavo, tu sei sempre indegno, sei impuro e tu non devi aspettarti niente. Questo è il timore che l'istituzione appunto comunica. E Gesù gli dice di no, tu devi ancora mantenere questa fiducia che ti ha portato da me a chiedermi, non tralasciarla. E non permise a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Adesso qui Marco aggiunge qualche elemento al racconto, perché questi saranno sempre i tre personaggi che più daranno fastidio a Gesù nel suo voler comunicare la buona notizia. E quelli che pensano che comunque l'istituzione, anche se ci sono tante cose che non vanno, ma basta soltanto riformarla, caro Gesù. Facciamo una bella pulizia interna. No, nessuna pulizia, bisogna che finisca questa storia. Bisogna ricominciare una storia nuova. E per quello si porta questi tre che erano i più reazi ad accettare questa novità del vino nuovo. Marco è quello che dice, ma nessuno è così stupido, nessun contadino è così stupido di mettere il vino nuovo negli odri vecchi. E questo che volevano fare i famosi Pietro, Giacomo e Giovanni, i tre ai quali Gesù ha cambiato il nome. Quindi sono personaggi particolarmente difficili. Il testadura, il pietra, e i figli del tuono. Insomma, non erano personaggi così tranquilli, erano persone focose, una specie di talibani del tempo. Quindi a questi tre Gesù se li porta. E giunsero alla casa del capo, senza della sinagoga, E vedete di nuovo Marco sta facendo una descrizione, un ritratto dell'istituzione religiosa del suo tempo. Che cosa si vive in questa casa? Si vivono gente che piangeva, che urlava, grande trambusto. Ma vedete, tante volte quando noi andiamo nelle nostre tante delle nostre celebrazioni o tante, è così, non c'è nessun morto nella casa. Moro va in certi santuari, in certi luoghi, che è di una tristezza enorme, una cosa veramente di morte. Io sono andato una volta, sono questi amici anche della Sicilia, una volta soltanto sono andato nel santuario delle lacrime, ecco le lacrime proprio, immaginate, di Siracusa, sono andato a fare una relazione. Voi lo conoscete il santuario delle lacrime? E io veramente, normalmente non nutro pregiudizi, io capisco che le cose si devono vedere da tante maniere, non si parte mai col pregiudizio, no? Uno va lì, mi hanno invitato, ho partecipato, non è che ho detto no, io a quei posti non ci vado. Sono andato. Ma io quando sono entrato in quel santuario, io mi sono sentito, io, che poi non c'entravo niente, figuriamoci la gente che c'era tutti i giorni, io mi sono sentito come in fondo a un pozzo. Voi avete visto come il santuario? È una cupola a forma di lacrima, enorme, che quando tu entri, alzando gli occhi, vedi il buco, così della buca, della cupola, e sembra di essere in fondo a un pozzo. Manca l'aria lì dentro. È una cosa, ma come hanno potuto costruire questa cosa orrenda, a parte il cemento e i soldi che avranno speso? Perché era la lacrima che scendeva dal cielo. Ma che stupidaggine queste storie qui, no? Ma cioè, per riprendere questa storia della Madonna che ha lacrimato così, insomma, questa storia di una casa del capo della sinagoga dove si piange, si urla e si fa trambusto è molto frequente negli ambienti di culto. Questo lo sappiamo tutti. Vediamo certe immagini, no? Questa gente che va in ginocchio, che striscia per terra per raggiungere l'altare della Madonna o del Santo, o che sta con la lingua. Ancora si vedono queste cose terribili. Queste sono tutte segni di morte. Una persona che striscia per terra non è una persona degna, non è una persona che ci tiene la sua dignità. Nessuno deve strisciare per terra. È un insulto al Padre Eterno che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Quindi vedete che cosa si trova nella casa del capo della sinagoga? Che cosa può dare questa istituzione così attaccata all'osservanza della norma? La morte, le lacrime, i lamenti, i trambusti, ma la vita lì non si sente. E credo che molti di voi avete fatto questa esperienza in tanti luoghi di culto dove manca l'aria, dove lì veramente, ma come si può stare ancora qui dentro con tutta questa pesantezza? Bene, il discorso, e concludiamo, che dobbiamo fare la pausa. Entrato Gesù, vedete la differenza tra chi porta la vita e chi è attaccato a una dottrina che comunque è incapace di darla. Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano, anche lì abbiamo visto questi farisei che deridevano Gesù. Vedete, l'istituzione, quando si sente in un certo modo così colpita o criticata, poi gli viene fatto qualche accenno, guardi che veramente fate schifo, non è che fa una piccola verifica, magari c'ha ragione, no, ti prendono in giro, e se dopo che ti hanno preso in giro la cosa non funziona, ti possono anche calunniare, e se non funziona ti possono anche togliere la testa, se è possibile, vedete? Vedete come Marco ha costruito così bene questa pagina? Non è un raccontino di una povera donna che muore. No, qui abbiamo qualcosa che ci tocca a tutti in prima persona. Ma egli, cacciati tutti fuori, ecco, vedete, questo è come Gesù che si porta via le pecore da quella specie di cortile che non permette la vita, e in questo caso Gesù che caccia fuori tutti quelli che sono comunque agenti o che sono portatori di cose tristi, di cose che non possono garantire questa crescita. E prese con sé adesso soltanto il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, i tre famosi personaggi discepoli. Ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse, Talitha cum, che significa fanciulla, io ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni, l'età del matrimonio, potremmo aggiungere. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Possiamo dire grazie Marco perché ci ha regalato un racconto bellissimo, perché vedete, Gesù entra in quella stanza dopo che ha cacciato fuori tutti, porta i genitori. I genitori erano quelli che al momento delle nozze dovevano portare la figlia, e questa nostra figlia che adesso ti diamo in moglie, però ecco, per noi è morta. Quindi ha portato proprio coloro che avevano il compito di garantire questa fioritura, no? Che erano appunto i rappresentanti di istituzione, ma che questa cosa non funziona più. E abbiamo visto il primo giorno che secondo le regole del lutto nessuno toccava un morto se non i più stretti parenti. Quindi Gesù qui ha trasgredito il rituale. Lui poteva dire alla bambina talita cum senza toccarla, invece no, l'ha presa per mano. Questo gesto di prendere il morto vuol dire rompere con quel rituale che riteneva la morte come qualcosa di una fonte di impurità, una potenza che ti poteva anche distruggere e che comunque sempre non ti lasciava più in grado di avvicinarti al santuario. E questo fatto che Gesù riparla in aramaico, ecco, è un'altra prova che tutto il racconto ha a che fare con una istituzione che si rifà appunto al popolo giudaico, perché era la lingua che si parlava a quel tempo, l'aramaico. Marco la traduce, ci fa anche da traduttore, però vedete anche interessante, nel tradurre Marco ha inserito, non ha tradotto, perché se noi conoscendo l'aramaico, il talita cum sarebbe ragazza, alzati. Però Marco traducendo dice io ti dico, ma questo non c'è nell'aramaico io ti dico. Questo l'ha inserito il traduttore, cioè l'evangelista, perché non basta soltanto che questa bambina riceva l'ordine, ma bisogna sapere da dove viene l'ordine. Questa è la cosa importante. Non più da un'istituzione che non è capace, ma di colui che è proprio la fonte della stessa vita, che è Gesù. E allora ecco, subito la bambina si alzò. E camminava, vedete, il camminare è espressione di autonomia. I zoppi che non camminano, le persone che sono piegate dal peso di tutto quello che l'hanno così, ecco, sono persone non autonome. La persona che cammina, la persona che può prendere in mano la propria vita. L'incontro con Gesù ha ridato la vita a questo popolo, rappresentato da questa bambina. E poi, ecco, la seconda... concludiamo la seconda indicazione, lo stupore dei genitori ovviamente e degli altri tre discepoli, ma nessuno venisse a saperlo. Perché questo? Perché non basta soltanto che io dica e che io faccia capire che si può ritrovare la vita, bisogna piano piano crescere, maturare, proprio realizzare il valore di questo insegnamento, perché una volta che io ne parlerò io sarò pienamente convinto. Non basta soltanto andare a raccontare una chiacchiera o una cosa, no, è che tu devi essere profondamente convinto dentro, e ancora non lo si è. Mentre la donna adulta ha detto tutta la verità, ma era di una donna che era cresciuta, qui abbiamo ancora un'età che sta fiorendo, quindi ci vuole ancora del tempo. Marco, da questo punto di vista, è di una saggezza unica, è la pedagogia del Vangelo. Cioè non è che una volta che ti viene fatto questo tipo di dono, adesso ti arrangi, no, non ditelo a nessuno, aspettiamo, cresciamo, realizziamo il valore di questo insegnamento, maturiamo le cose che questa parola porta alla nostra vita. E poi certamente bisogna mangiare, non basta soltanto aspettare la crescita, ma ecco, chi deve dar da mangiare? Non dice che sono i genitori. Cioè la comunità che accoglie questo dono di una vita che può fiorire al cospetto di questo Dio che non vuole la sua osservanza di norme ma la somiglianza, come dice Gesù, la comunità saprà dare a questa persona quello che gli serve per la sua autonomia piena. La comunità deve garantire questa maturazione degli individui, quello che non poteva fare la sinagoga, che non faceva altro che regredire fino alla morte. Quindi dateli da mangiare, la comunità che ha già ricevuto il messaggio, che vive in pienezza già questa parola, sappia anche come sostenere chi alla luce del messaggio recupera la vita e chi ha bisogno adesso di quel sostegno, perché quella vita a 12 anni, nell'età delle nozze, si possa manifestare con tutta la sua ricchezza. E grazie, abbiamo superato il tempo più che abbondante.